Un saluto a tutta la Raider Nation in Italia, questo è il podcast degli Oakland Raiders in Italia. Ringraziamo subito la piattaforma The Cutting Edge che ci ospita, e se siete appassionati di sport americani troverete sicuramente un podcast di vostro interesse: football, NFL, NCAA, basket, baseball, più di 20 podcast ogni settimana a vostra disposizione. Allora, io sono Mauri e stasera con me ci sono Ricky. Ciao Ricky.
Ciao, ciao ragazzi.
E un gradito ritorno Eugenio. Ciao Eu.
Grazie Mari, ciao, ciao Ricky, saluti a tutta la Raider Nation italiana.
Allora ragazzi, stasera Marco ci ha abbandonato, ma noi cercheremo di dare il meglio. Veniamo subito al nocciolo della questione. Siamo tornati da Londra con una vittoria contro i Chicago Bears 24-21, una partita incredibile. Una partita in cui abbiamo macinato quasi 400 yard, 229 su passaggio, 169 su corsa, poche penalità, 6 penalità che ci sono costate però 69 yard e una buona efficienza al terzo down, 6 su 12. Derek Carr, il nostro quarterback, si è comportato abbastanza bene, 25 su 32 per 229 yard, ma 0 touchdown su passaggio, 0 intercetti, 0 sack, perché in realtà lui, diciamo, ha svolto un compito diciamo senza strafare, perché noi sapevamo che il nostro compito era un altro, era quello di correre. L'abbiamo fatto molto bene, l'abbiamo fatto col nostro running back Josh Jacobs, che direi a questo punto che è stato l'MVP della partita, 26 corse per 123 yard e 2 touchdown. Ottima prestazione anche del tight end Foster Moreau. Ma prima di andare a parlare di questa partita, niente, dai, parliamo un attimo della nostra trasferta di Londra. Abbiamo conosciuto tanta gente nuova, italiani, stranieri, abbiamo conosciuto dei californiani, dei ragazzi spagnoli, abbiamo conosciuto dei tifosi dei Raiders svedesi, è stata una grandissima festa. Ma abbiamo conosciuto anche dei ragazzi italiani, salutiamo Davide e il suo amico da Massa Carrara. Abbiamo conosciuto il mitico Enrico dalle Canarie, che presto si unirà a noi nel nostro club, speriamo. E niente, noi siamo andati in trasferta chi venerdì e chi sabato, e poi appena arrivati ci siamo radunati tutti al pub The Admiralty in Trafalgar Square, dove c'erano già radunati tutti i vari tifosi dei Raiders. Allora Eugenio, come ti è sembrata questa trasferta?
Beh, come al solito l'atmosfera, dico come al solito, perché siamo dei veterani, essendoci già stati anche l'anno scorso, l'atmosfera che si respira è incredibile. Come hai detto tu, si fanno un sacco di conoscenze, si parla di football, aggiungo all'elenco che hai fatto anche dei tifosi, dei ragazzi, degli maturi tifosi finlandesi. Uno sfoggiava con orgoglio l'Euro Bowl ring che aveva vinto parecchi anni fa, mi ha detto, affrontando anche delle squadre italiane nel cammino verso la finale europea. Quindi comunque l'atmosfera di tutta Londra in questi giorni è eccezionale, è veramente un'esperienza incredibile. Poi sicuramente l'anno scorso faceva freddo e abbiamo preso una legnata incredibile, quest'anno la temperatura era decisamente più sopportabile, la partita è stata tirata fino all'ultimo ed è finita come finita, quindi un'esperienza eccezionale.
E quindi poi noi il sabato ci siamo trasferiti anche in Oxford Street per visitare il negozio Nike, dove c'erano un po' tutti i gadget, i vestiti eccetera, ma anche a JD Sport, dove c'erano le meravigliose Raiderette che ci hanno firmato gli autografi. E devo dire che ho avuto 5 minuti di paralisi totale, perché non riuscivo a credere ai miei occhi. Proprio è stato una roba da infarto. Comunque, la domenica poi chi prima chi dopo ha fatto la trasferta verso il nuovo stadio di Tottenham. Devo dire, un impianto meraviglioso, uno stadio incredibile, dove tu puoi, anche se sei abbastanza alto, vedere molto molto bene la partita. È dotato di 4 maxi schermi nei 4 angoli, dove comunque non ti puoi perdere nessuna azione. uno stadio veramente mi ha colpito per le dimensioni, ma anche per il tipo di struttura. Chiaramente ottima superficie, ottimo campo, e da quello che ho letto in giro, tra l'altro è dotato di una doppia superficie perché siccome il campo è stato finanziato e pagato in parte anche dall'NFL, appunto per garantirsi la possibilità di giocare 2 volte all'anno in questo stadio, lo stadio è dotato di una doppia superficie intercambiabile proprio per far giocare o partite di football o partite di soccer.
Sì, ho visto Mauro il giorno prima un servizio che faceva vedere che proprio tagliavano in 3 pezzi l'erba del campo da calcio e la rimpiazzavano col sintetico, per il football, quindi proprio previsto apposta per questo tipo di spostamenti.
Esatto. E niente, veniamo un attimo a una veloce analisi della partita, poi io vorrei sentire anche il commento tecnico di Ricky, che lui è sempre molto attento ai particolari del gioco. E niente, la partita si è sviluppata praticamente in 3 fasi. La prima fase è stata quella del primo e secondo quarto, in cui noi, diciamo la verità, abbiamo giocato molto bene, abbiamo quasi dominato, o comunque ha giocato abbastanza malino Chicago. Quindi noi siamo partiti a testa bassa con le nostre corse, con qualche screen pass sui nostri gli altri running back, Jalen Richard o DeAndre Washington. Abbiamo cercato spesso Trevor Davis o Darren Waller. Comunque tutti un po' i soliti giocatori che ormai fanno parte del nostro attacco sono stati coinvolti, direi positivamente. Foster Moreau, l'altro tight end, Derek Carrier, e si sono comportati tutti abbastanza bene. Devo dire qualche palla persa di troppo da Hunter Renfrow. Però alla fine anche i giovani Trevor Davis e l'altro ricevitore, che adesso non mi viene il nome, quando sono stati chiamati, sono comportati abbastanza bene. In difesa, sempre in questi 2 quarti, abbiamo visto un'ottima prestazione di Carl Joseph, la nostra safety, ma soprattutto di Mad Max Crosby, che ha messo a segno anche il primo sack, e soprattutto del linebacker Nicholas Morrow, che l'ho visto molto reattivo in ogni azione, sempre pronto a chiudere la corsa. Questi 2 quarti, però, non possiamo non dire che tutti i meriti che hanno avuto i running back e comunque le azioni che sono andate a buon punto hanno avuto comunque, diciamo, il fatto che è stata una cosa dovuta alla nostra linea offensiva che si è comportata molto bene, sia i tackle che le guardie. E devo dire che noi tutti avevamo un dubbio su come sarebbe comportato Colton Miller nei confronti di Khalil Mack, ma devo dire che Colton Miller ha giocato molto bene e l'ha contenuto molto bene. Poi Khalil Mack ogni tanto ha provato a spostarsi sull'altro lato, ma signori, con Trent Brown non c'è niente da fare, cioè se è in giornata lui è una certezza. Ottimo comportamento anche del nostro kicker Carson, che ha messo a segno un field goal, e poi andiamo negli spogliatoi 17-0. Rientriamo, qualche minuto giocato abbastanza benino, e poi nel terzo quarto abbiamo avuto qualche momento, qualche minuto di follia, quasi tutto, no, direi quasi anche tutto il terzo quarto, di follia totale, dove è successo di tutto. C'è stata un'incomprensione tra Josh Jacobs e Carr, che ha provocato un fumble per il fatto che Carr all'ultimo secondo con un audible ha cambiato lo schema di gioco. Jacobs non l'ha sentito, non si sono capiti, hanno perso palla. E in più, in tutto questo, c'è stato la Marcus Joyner che ha fatto una bruttissima pass interference che ci è costata molto, e Garen Conley che purtroppo in copertura su Robinson, sia sul secondo che sul terzo touchdown, era in ritardo, soprattutto nel secondo touchdown, e non c'è stato niente da fare. E in questo terzo quarto, anche lo special team non si è comportato molto bene sul ritorno di punt, che praticamente ha permesso a Chicago di fare un drive quasi completo solo con il ritorno di punt. Poi, ultimo quarto, poi sempre la solita sinfonia di Chicago che fa questa grande rimonta e si porta 21 a 17, ma a 5 minuti dalla fine succedono 2 cose importantissime. Succede l'intercetto di Garen Conley, succede anche che John Gruden, fa un fake punt, un trick play, dove praticamente ha permesso ai Raiders di rimanere in partita, e con un'ottima prestazione di Derek Carr unita al tight end Foster Moreau, riescono ad arrivare a segnare l'ultimo touchdown grazie con l'ultima corsa di Joe Jacobs e vincere la partita all'ultimo minuto. Ed è stato veramente un tripudio nello stadio incredibile. Ottime prestazioni anche di Mo Hurts, che ha messo a segno 2 sack, e Benson Maiawa, che ha fatto un altro sack. Quindi direi che abbiamo trovato l'attacco, abbiamo trovato la difesa, abbiamo trovato i big play, abbiamo trovato insomma tutto quello che ci serviva per dire è stata una bella partita. Però Ricky, qua ti chiamo in causa, abbiamo sempre ancora questo quarto e poco più di follia totale in cui perdiamo la concentrazione e va tutto in vacca.
Se onestamente me l'aspettavo un caro nel terzo quarto, perché quest'anno più o meno le cose sono sempre andate in questo modo, però onestamente non me l'aspettavo una follia di questo genere. Negli anni sono abituato, siamo abituati a sopportare un po' di tutto dalla nostra squadra e vivere delle partite veramente rocambolesche. Questa è stata veramente tra le più rocambolesche, perché sembrava veramente andasse tutto storto, un po' per errori, un po' per anche sfortuna. Sembrava che veramente fosse una maledizione, fosse piombata su questa partita, finché poi ha girato sul finale con quella run into the kicker che ha dato la svolta decisiva, grazie poi a quel drive molto lungo, un bel drive portato fino in meta e ci ha permesso di vincere. Però l'ho vissuta molto male io dalla televisione, guardandolo sullo schermo del computer. Immagino che voi nel frastuono dello stadio, cosa deve essere stata la partita. Comunque penso che il mio augurio della scorsa settimana, che i Bears mal sopportassero il fuso orario, forse ha avuto buon esito, nel senso che ho questo, non solo io, in modo che alcuni commentatori anche hanno fatto notare, che probabilmente il fatto che siano arrivati solo venerdì, comunque negli ultimi giorni, abbia un po' compromesso le prestazioni dei Bears nel loro complesso. Sono sembrati in effetti abbastanza irriconoscibili all'inizio, sicuramente merito nostro, però mi chiedo se l'aspetto del fuso orario non abbia giocato a nostro favore, abbinato poi al fatto che è uscito anche subito un defensive tackle molto forte su giochi di corsa dei Bears, Akeem Hicks per infortunio non è più rientrato. Le due cose hanno spianato la strada per il gioco di corse e alla fine alla vittoria. Sono contento sì anche della difesa, soprattutto i sack sono stati, tutti questi sack sono veramente una buona notizia, soprattutto i due sack, in generale la prestazione di Maurice Hurst, che finalmente è stato protagonista, e ci serve, sperando che anche non sia un fuoco di paglia, ma anche nelle prossime partite riesca a fare delle prestazioni del genere, sarebbe veramente molto importante ottenere finalmente quella pressione dalla parte interna della linea che permette che non permette al quarterback di fare quel passo in avanti nella tasca per superare la pressione che arriva dall'esterno e rendere più imprevedibile la nostra pass rush.
Sì, ecco, difatti ne parlavamo anche l'altro giorno con i nostri amici a Londra, che ho avuto anch'io questa impressione che spesso Derek Carr nella tasca dopo essere arretrato due o tre passi, non va a fare quei due passi in avanti a cercare il lancio come nello stile di Tom Brady, cioè un po' gli manca quella impostazione lì, e quindi magari poi preso dalla paura fa questo screen pass laterale, fa questi passaggini un po' così. Comunque, scusami Ricky, prima di passare alla domanda degli ascoltatori, che ne abbiamo un bel po' stasera, mi ero segnato un po' una conclusione di alcune cose, così dopo sentiamo anche EU sulle domande. Allora, io mi ero segnato che vedendo questa partita la offensive line ha tenuto, tiene, ormai è una conferma, e anche giocando con le guardie di riserva. E mi è piaciuto molto Colton Miller, e comunque devo dire che fino adesso ha giocato bene, quando ha giocato anche incognito, la guardia sinistra, deve stare attento a non commettere troppi falli però, e comunque in generale la linea riesce anche a comportarsi bene quando deve preparare lo spazio per le corse. E se tutto va bene la prossima partita dovrebbe rientrare Gabe Jackson, e ormai si sta allenando, quindi difesa molto bene, come abbiamo detto, Max Crosby e Mauro, l'altro defensive end, e Benson Maiawa. Tra l'altro Crosby ha giocato quasi tutti gli snap, e quindi direi che ormai a tutti gli effetti è un giocatore titolare. Abbastanza bene le secondarie, devo dire che sì, ancora qualche sbavatura, comunque ci può stare che subisci uno o due touchdown. Comunque l'importante è che dalle secondarie si vedano anche degli intercetti, questo per noi è fondamentale. Molto molto bene Nicholas Morrow in questa partita, il linebacker mi è piaciuto veramente tanto, visto che mancava Burcrift, avevo un po' timore, ma ormai penso che sia l'unico linebacker valido che abbiamo noi a roster. Continuo a dire che questo per me è il reparto dove siamo un po' in sofferenza. E poi il mio giudizio su, infine voglio dire una cosa su Derek Carr. Io ho ancora un giudizio un po' incerto su di lui, perché non è che abbia giocato male, lui ha fatto la partita che gli era stato detto di fare, però il nostro amico fratello sole, sorella luna, come lo chiama Danny, non sembra dare l'impressione di essere un quarterback dominante, quindi ancora io su di lui il mio giudizio, diciamo, lo tengo tra parentesi. Allora ragazzi, queste erano le mie opinioni, ma potete aggiungere le vostre, oppure le potete aggiungere mentre rispondiamo ai nostri amici. Abbiamo ricevuto una domanda da Alessandro, nostro amico Alessandro
ancora Stirano. Sì, secondo me ancora una nota di merito anche Alec Ingold, il fullback, che ha fatto veramente un partito.
Bravo Ricky.
Un martello che ha colpito.
Ho visto delle immagini dove addirittura ha anticipato un blocco che doveva fare Trent Brown, e praticamente ha una spinta sto ragazzo che buttava indietro Khalil Mack, che era un piacere. Veramente sì. Complimenti.
Ottimo. E poi ha fatto sul salto sulla meta di Jacobs. Che è saltato in sopra la linea in end zone, lui si è lanciato prima di lui a sfondare veramente,
esatto.
A quindi pulire l'area,
dobbiamo
che
dire...
non è una proprio un'azione, esatto, che si vede tutti i giorni da fare da un fullback.
E quindi dobbiamo dire che se Josh Jacobs sta avendo un ottimo rendimento, lo deve anche al contributo che sta dando Ingold, il fullback. Direi che piano piano i tasselli stanno andando tutti nella posizione giusta. Allora, il nostro amico Alessandro Stirano, che salutiamo, ci ha scritto un paio di domande. La prima è: può essere la partita della svolta questa? E in che misura sono cambiati eventualmente i nostri pronostici vittorie e sconfitte?
Vai tu?
Sì, ma leggevo oggi che i tifosi dei Raiders si autodeprimono e si autoesaltano molto facilmente a seconda dell'andamento delle partite. Adesso è un momento sicuramente fantastico, e un'altra cosa che ho notato oggi leggendo in giro i vari tweet è che quello che sulla carta all'inizio della stagione per noi era il calendario con la strength of schedule forse tra le più difficili, se non la più difficile in assoluto, visti i risultati delle prime 5 giornate, magicamente è diventato nei 4-5 più facili. e l'unica partita che adesso, oggi come oggi, a parte i Chiefs, sembra abbastanza proibitiva è quella contro i Texans. Le altre partite, se ce le giochiamo come contro Chicago, ce le possiamo giocare tutte, quindi sicuramente è una di quelle, così come l'anno scorso siamo tornati da Londra definitivamente con una pietra sulla stagione, quest'anno non cambio i miei pronostici ancora, perché credo ci manchi ancora qualcosa per fare il salto di qualità, però quando ce la giochiamo con squadre come Chicago, che teoricamente sono di un'altra categoria, con una prestazione come quella di domenica, qualsiasi sogno è legittimo.
E tu Ricky, hai cambiato i tuoi pronostici? Questa secondo te è la partita della svolta?
Non me la sento ancora di cantare vittorie, diciamo. A parte che appunto il calendario potrebbe essere più facile del previsto, soprattutto nella seconda parte, però dopo la bye week c'è prima Green Bay e poi Houston, che sono squadre molto forti, entrambe in trasferta, quindi nell'immediato il calendario è ancora secondo me molto, molto difficile. È una squadra capace di tutto, nel bene e nel male, fa fatica a tenere lo stesso ritmo per tutta una partita, per una partita intera, quindi andrei calmo con gli entusiasmi, anche se ovviamente nel complesso dopo 5 partite si può dire che dei miglioramenti rispetto all'anno scorso ci sono stati, e si può davvero fare affidamento quantomeno sul gioco di corsa. Sui passing game, sì, Derek Carr è sempre un po' convince solo sempre a metà, adesso c'è in questa versione da manager, cioè gestisce il gioco senza far strafare troppo, però anche domenica ho visto un paio di cose che veramente bruttine, tipo terze 8, passaggio sulla linea di scrimmage al tight end marcato, un paio di check down che secondo me si poteva evitare. Ogni tanto bisogna anche un po' forzarla sto cavolo di pallone, cioè non puoi solo sempre essere sicuro al 100% di completarlo, e quindi non lo scarico solo nelle immediate vicinanze della linea di scrimmage. Lo stesso durante la partita, anche i Bears, anche Dennis ha completato dei palloni per Robinson complicati, però il ricevitore ogni tanto ce la fa e altre volte no. È vero che questa partita era particolare, non si poteva tanto con la difesa dei Bears e la contemporanea nostra assenza di ricevitori, del nostro miglior ricevitore Tyrell Williams, non è che si potesse fare poi tanto di più, però insomma.
Però resta il fatto che Derek Carr non è Aaron Rodgers, insomma, neanche Tom Brady, questo ormai l'abbiamo capito.
Ma il braccio ce l'avrebbe anche.
Ma è questo il problema. Cioè, quello che fa arrabbiare è che noi sappiamo che lui il potenziale ce l'ha, però dopo la stagione ottima che ha avuto nel 2016 noi non l'abbiamo più visto giocare in quel modo lì, e quindi sarà colpa della linea che non lo proteggeva più bene, sarà colpa degli allenatori che gli fanno giocare queste azioni che fanno venire il latte alle ginocchia. Noi vogliamo anche vedere le bombe, cioè noi vogliamo vedere le bombe in profondità, vogliamo vedere quel gioco che salti in piedi sul divano vogliamo avere queste emozioni anche, quindi ogni tanto. Ma a proposito
Mauri, se posso, io spezzerei una lancia, un'arancia a favore di Carr, e comunque voglio dire il game plan era stato costruito in questo modo. Ci è andata molto bene che sulle corse siamo riusciti a mettere in difficoltà quella che fino alla partita prima era forse la difesa più forte sulle corse della Lega, però lo staff ha fatto un lavoro ottimo di preparazione secondo me di questa partita, proprio preparandola in questo modo. Poi sono d'accordo con Ricky che un paio di volte avevamo vicino dei tifosi dei Bears che ci chiedevano se noi sapessimo che cos'era l'intentional grounding, perché tante volte veramente non c'era neanche un ricevitore in zona, quindi un paio poi sono stati sprecati, però probabilmente era stata preparata così, ricordiamoci. E anticipo le prossime domande: che parco ricevitori abbiamo rispetto a quello che pensavamo di avere.
No, difatti devo dire che questa cosa che io dicevo su Carr è un discorso un po' generale che vale un po' per sempre, perché in realtà sappiamo benissimo che questa partita con Chicago andava giocata così, l'abbiamo giocata così e va benissimo così, cioè noi dovevamo correre punto, l'abbiamo fatto molto bene e abbiamo vinto, quindi non c'erano alternative. Il mio era un discorso generale e appunto mi allaccio alle domande che ci ha mandato sia Raffaele che Aimone, che salutiamo, e che riguardano appunto un discorso di ricevitori, perché Raffaele ci chiede che, insomma, in questi giorni stanno girando delle voci dell'interesse dei Raiders su dei ricevitori che hanno chiesto di essere tradati o che presto diventeranno free agent, come Dix dei Vikings o AJ Green dei Bengals. AJ Green, che è un ottimo giocatore, scelto da Georgia ormai però un po' di anni fa, sono già 9 anni mi sembra che è NFL, il prossimo anno sarà free agent. Lui ci chiede: vale la pena usare una scelta futura per questi due wide receiver? Per uno che diventa nel 2020 free agent non vale la pena dare una scelta, perché sarà free agent, quindi semmai bisogna dare dei gran dollaroni. E invece vi chiedo, per Diggs dei Vikings vale la pena? Vi piace? Cosa pensate?
Sì e no. Forse, visto la situazione, poteva avere anche un senso. Dipende poi sempre qual è la contropartita, perché prima scelta, seconda, terza non è la stessa cosa. E poi soprattutto adesso è notizia di poche ore che i Raiders hanno scambiato la loro quinta scelta per Zay Jones, che il wide receiver dei Buffalo Bills.
Quinta scelta 2021, giusto, se non ho visto male, non dell'anno prossimo. Mi sembra che sia una quinta scelta, adesso controllo, ma mi sembra che sia quinta scelta del 2021.
Sì, può essere, non lo so, non ho verificato. Zay Jones è comunque una trade che mi intriga parecchio, perché era un giocatore, probabilmente tu Mauri lo conoscevi già dal tempi del college, se ne parlava molto bene, ha fatto ottime cose e addirittura è uscito il secondo round. I Bills avevano preso il secondo round col numero 37, se non vado errato. Sì. Quindi
io guarda lì, devo dire la verità, non mi dispiace neanche Stefon Diggs. Purtroppo lui ha ancora 4 anni di contratto, abbastanza oneroso, perché comunque prende 11,4 milioni di dollari l'anno di ingaggio, c'è ancora un contratto di 4 anni, quindi questo, per venire da noi, bisognerà veramente dare un sacco di scelte ai Vikings. Lui, ricordiamo che comunque è ancora abbastanza giovane, ha 25 anni, quindi sono 4 anni che gioca in NFL, viene dall'Università di Maryland, scelto al quinto giro del 2015. Insomma, a me intriga parecchio, un giocatore comunque che ha già ricevuto 3700 yard, insomma 25 touchdown, e il fisico è un buon fisico, non ha mai avuto degli infortuni che l'hanno particolarmente, insomma, messo fuori uso, quindi è ancora abbastanza in salute. Non mi dispiace, certo è che lui è stato scelto al quinto giro, noi sappiamo che il prossimo anno abbiamo 2 primi giri e 2 terzi giri, insomma questi me li terrei per cose più importanti, quindi adesso bisogna capire eventualmente loro cosa chiedono per Dix. Per il giocatore che abbiamo preso da Buffalo, in realtà io non lo conosco, sai, particolarmente, perché non mi ha mai attratto più di tanto come giocatore, quindi non è che mi voglio esprimere più di tanto. E invece giro a voi la domanda di Aimone, relativo sempre ai wide receiver, e ci chiede: Tutti noi, se non sbaglio, eravamo abbastanza contenti dei wide receiver Williams, Renfro, JJ Nelson, Ateman. Hanno fatto bene. Doss è stato il pallino di alcuni, Davis non sembra male. Vedo però un'altra trade con un nuovo wide receiver, quindi Gruden non crede in quello che abbiamo? Eu, cosa pensi?
Penso che insomma l'elenco che hai fatto di inizio stagione era una cosa. Oggi, tra l'affare di Antonio Brown e i problemi di Williams, Davis era in squadra da 2 settimane ed è stato il wide receiver con più yard domenica. Quindi se parliamo di chemistry che si deve costruire tra il QB e il wide receiver, 2 settimane non sono certo il periodo ideale. Sicuramente il parco che abbiamo adesso non è soddisfacente. Non sono sicurissimo che Zay Jones sia la risposta a questi problemi. Per riallacciarmi alla domanda di prima, secondo me servirebbe lui, e certo che avere uno come Diggs sarebbe un sogno.
Quindi il discorso di Antonio Brown ha un po' scombussolato tutti i nostri piani, fondamentalmente.
Sicuramente ci ha lasciato con 90 milioni di cap space, lo impiegheremo bene l'anno prossimo, però per quest'anno comunque stiamo rincorrendo una situazione, stiamo cercando di tamponare con soluzioni che probabilmente sono comunque delle cose provvisorie. Poi è chiaro, Zay Jones, come diceva Ricky, è uscito al secondo giro, 37esima scelta, quindi praticamente la quinta del secondo round, una scelta altissima. Non ha soddisfatto le aspettative, ma il potenziale fisico ce l'ha tutto.
Cioè, a me dispiace solo perché siamo andati a prendere l'ennesima testa di minchia. Ha già avuto non so quanti arresti, non so quanti fermi, tutto per faccende diverse, un po' per droga, un po' per vandalismo, un po' per...
Però queste scelte penso che, voglio dire, ci sia lo zampino di Maio qui dietro che insomma, del quale non possiamo non fidarci ciecamente, anche non fosse altro per il lavoro che ha fatto
su
quest'anno,
questo, direi che è prezzo, su questo hai assolutamente ragione, perché devo dire che fino adesso il lavoro di Mayo che sta facendo la differenza in questa squadra, cioè fino adesso bene o male è al 90% quello che ha scelto è stato comunque materiale di ottima qualità. Abbiamo purtroppo, e questo introduco io un altro elemento, un po' di delusione per questa prima scelta quest'anno di Ferrell, che ancora non ha dato risultati, non abbiamo ancora capito bene il perché. Quello forse è stata l'unica scelta un po' così fatta, però devo dire che tra i free agent e i rookie, insomma, fino adesso ci ha abbastanza beccato, insomma, tutto sommato. E tu, Ricky, pensi che Gruden, riguardo ai wide receiver, non crede in quello che abbiamo e quindi sta cambiando strategia, oppure continuerà per questa strada? Perché devo dire che anche scusami, finisco il ragionamento. Sì. Domenica, ad esempio, Kylan Doss non è stato tantissimo utilizzato, ha fatto solo 2 ricezioni per 11 yard, era poi il nome che non mi veniva prima mentre parlavo. Quindi Gruden, secondo te?
Se il Gruden intanto preferisce i ricevitori esperti, che abbiano già qualche annetto di esperienza, quindi affidarsi ai giocatori più giovani, rookie o addirittura undrafted come Kylan Doss, che ha avuto un giudizio un po' altalenante, quella l'ho capita un po' poco, la questione di Doss, che l'hanno lasciato andare via, poi l'hanno pagato per farlo tornare, però di fatto non lo sta coinvolgendo moltissimo. Gli altri sono Edmund più o meno non è rookie, però ha giocato nella practice squad, un tappabuchi, qualcosina può fare, ma non credo che sia nelle preferenze di Gruden. Gli altri sono JJ Nelson, che poteva essere utile, piccolino ma veloce, un giocatore da mandare in profondità, però è sempre da quest'estate che è infortunato, è acciaccato, non ha fatto giusto una partita e poi è finito di nuovo inattivo, quindi anche lui non è utilizzabile. E poi c'è Davis, che è un acquisto interessante, però trick play, ritorni, non è un go to receiver, non è un giocatore da cui fare affidamento down dopo down. Quindi alla fine, per una cosa o per un'altra, non è che ci sia rimasto tanto. Sì, c'è anche Hunter Renfrow, però anche lui è un giocatore un po', è uno slot receiver da utilizzare soprattutto nel corto, in occasioni come valvola di sicurezza. Ci vuole uno che vada, che sappia liberarsi in profondità, che sia mediamente veloce e soprattutto riesca a, nell'uno contro uno contro i ricevitori, possa avere la meglio. Questo Zay Jones ha, secondo me, ha potenziale, perché nei Bills il gioco, il passing game latita, ha avuto come quarterback Josh Allen, che proprio, non è proprio il massimo dell'accuratezza. Anche i Bills sono sempre, in questi due anni, hanno giocato più sulle corse, o addirittura sulle corse dello stesso quarterback di Josh Allen. Quindi potrebbe anche essere che non sia stato utilizzato al meglio. Se guardate anche su internet gli highlights, non sono male, non è quasi 1,90 m, braccia molto lunghe, e come tipo di ricevitore può andare sia in profondità che nel medio raggio, quindi potrebbe essere un giocatore, una bella scelta, un giocatore quantomeno utile, se non una superstar. L'anno prossimo io Diggs non so, chiedono un po' troppo, che penso che chiedano parecchio, quindi visto che abbiamo un mucchio di spazio salariale, ci penserei l'anno prossimo con la free agency.
Ecco, nel mentre ci ha raggiunto il nostro Marco. Marco, ci senti?
Raiders! Ci sono, ciao ragazzi.
Grande Marco, grandissimo. Allora, noi stavamo, ciao Marco, ben arrivato. Stavamo facendo un ragionamento su wide receiver, e appunto c'era questa voce che girava su Diggs dei Vikings, che però costerebbe, secondo me, una follia. Ma nel mentre la news è che i Raiders hanno preso questo wide receiver Zay Jones, una seconda scelta alla pick 37 del draft del 2017 dall'Università di East Carolina. Ha già messo a segno 90 ricezioni per 1037 yard, 9 touchdown. Marco, conosci questo giocatore? Ti piace questa trade? Un quinto giro? Cosa pensi?
Ma devo essere sincero, non lo conosco granché, quindi non voglio esprimermi al momento. Sicuramente abbiamo bisogno di altri giocatori che contribuiscano nel ruolo. Mi sono collegato quando Ricky stava facendo un discorso e ha nominato JJ Nelson, quindi non so se il discorso era proprio relativo agli infortuni che ha subito Nelson in questo inizio di stagione. Ci è mancato il suo contributo per gran parte di questa prima parte di stagione, e ci servono rinforzi, per cui avrà modo di contribuire, anche perché Renfrow e Doss ancora non hanno dimostrato di poter essere delle armi affidabili. In Renfrow ci crediamo, ma fino adesso non è che abbiamo visto chissà cosa. Abbiamo visto anche qualche drop che non ci saremmo aspettati, quindi abbiamo bisogno di provare qualche arma in più, quindi ci sta. Per quanto riguarda Dix, sì, penso anch'io che sia troppo caro per noi, anche se lo spazio salariale ce l'abbiamo. Spendere delle scelte per fare un trade per Dix non ritengo che sarebbe corretto in questa fase.
Ecco, il nostro amico Andrea, il nostro avvocato di Milano, ci chiede, secondo voi, e che salutiamo, secondo voi non abbiamo lanciato molto sul lungo domenica perché era disponibile Williams o perché si temeva le secondarie? Quindi Marco, secondo te le secondarie di Chicago erano così temibili da evitare di lanciare sul profondo?
Ma io penso che sia un po' l'una e un po' l'altra motivazione che ha dato Andrea nella sua domanda. Sicuramente le secondarie di Chicago sono temibili, però c'è anche da considerare che più tempo tieni la palla in mano per aspettare che il tuo ricevitore faccia una traccia lunga, e più rischi che ti vengano addosso i difensori. E Chicago ha dimostrato in questo inizio di stagione di avere la capacità di mettere a segno dei sack e pressione sul quarterback. Noi siamo riusciti a Londra a evitare questa pressione, anche aiutandoci con questi passaggi veloci sul medio corto, per cui credo che fosse sì una scelta legata alla paura della secondaria di Chicago, ma anche una scelta di liberarsi velocemente dalla palla, e poi anche perché i giocatori che avevamo in campo non erano propriamente delle deep threat.
Bene, allora a questo punto, visto che abbiamo concluso con le domande che i nostri amici ci hanno posti, abbiamo alcuni fatti e statistiche che il nostro amico Eugenio ci ha riportato, e quindi dai Eugenio, raccontaci un po' cosa hai trovato in giro da raccontarci.
Sì, sarò velocissimo. Parto da ritorno un secondo allo stadio. Ne abbiamo parlato velocemente all'inizio, ma devo dire che lo stadio del Tottenham nuovo è veramente un gioiello da milanese che sta guardando la discussione su San Siro sì, San Siro no. Wembley è stato ristrutturato, ma è comunque uno stadio d'epoca. Uno stadio nuovo ha dei vantaggi e dei plus che insomma che sono inestimabili, non ultimo quello della vendita del merchandising. Parlando con uno steward, ci ha raccontato che non in questa partita ovviamente, ma in una partita di rugby, cioè non in una partita di football ma in una partita di rugby, avevano venduto più di 800.000 pound di birra, che sono parenti di 1 milione di euro solo di birra. Quindi i ritorni che ti dà uno stadio nuovo non sono soltanto quelli di avere dei posti più interessanti, di avere la gente più vicina al campo, di avere insomma la qualità e la tecnologia moderna, ma anche dei ritorni sul merchandising che sono eccezionali. Venendo a cose più concrete sul football, vabbè, la prima cosa che abbiamo notato è che i Raiders con la vittoria a Londra hanno vinto in 3 nazioni diverse quest'anno: Stati Uniti, Inghilterra, e vi ricorderete la partita di pre-season che abbiamo giocato in Canada contro Green Bay. Un'altra curiosità è che i Bears sono stati tenuti senza sack per la seconda volta dal 2017, quindi una grandissima prestazione, l'avete già detto, della nostra linea offensiva. Andando a vedere i parenti dei nostri allenatori, il fratello Jay Gruden è stato silurato da Washington come head coach, e gli succede Bill Callahan, che così fa un piccolo record perché è succeduto a tutti e due i fratelli Gruden come head coach all'epoca nel 2000 a John e adesso a Jay. Venendo alle statistiche che tu hai già detto all'inizio puntata, Mauri, 150 yard di corsa, più di 150 yard di corsa in 2 partite consecutive non le facevamo dall'inizio del 2016, che insomma è stata l'ultima stagione di un certo livello che ci ricordiamo con piacere. 2 vittorie consecutive invece mancavano da un po' meno tempo, ma comunque dalla 12esima e 13esima giornata della stagione 2017. Questa prendetela come dovete prenderla e toccate tutto il toccabile, ma le ultime 7 squadre che hanno vinto a Londra sono andate ai playoff. Ve la butto lì. E per finire, quello della vittoria di 97 yard con tutte le peripezie rocambolesche, flag sul punt, trick play, eccetera, era dal 1999 che al quarto i Raider non facevano un drive così lungo. Ho letto che ce n'è stato uno da 90 yard contro Tennessee 3-4 anni fa, ma era da 20 anni che non facevamo un drive così lungo al quarto, e mi sembra che sia il 17° drive vincente che Carr ha condotto per la nostra squadra.
Beh, queste sono statistiche che trovano il tempo che trovano, ma in realtà alla fine sono notizie importanti, perché noi veniamo da una striscia molto lunga di statistiche e notizie negative, quindi ogni tanto leggere anche qualcosa che ci può fornire il buon umore, comunque la speranza di vedere un cambiamento nella nostra rotta, insomma, non è male, dai.
Voglio intervenire giusto un attimo, certo, sulla prima statistica che ha riportato Eugenio, quella degli 800.000 sterline in birra, perché un buona parte di quella birra è finita sul mio giubbotto a Londra. Quello che mi chiedo e che vi chiedo, perché io non me ne capacito, è come si faccia a spendere un centinaio di pound per andare a vedere una partita di football NFL e poi passare due dei quattro quarti avanti e indietro per, sì, per il chiosco di birra.
Questa è una cosa che ho notato anch'io, veramente fastidio, una cosa fastidiosissima che ho odiato per tutta la partita. Io mi sarò alzato, tra l'altro io ero all'inizio della fila vicino alle scale, mi sarò alzato almeno 50 volte, ma non dico 50 per dire, proprio 50 forse anche 60 volte per far passare qualcuno che andava a comprarsi birre. E a un certo punto ho litigato con un ragazzo di tifoso di Chicago, perché era tipo la quindicesima birra che andava a prendere. Cioè, ma cioè, sei venuto per bere della birra o sei venuto per vedere una partita? Cioè, è una cosa veramente incredibile.
Anche perché per passarti davanti, quindi ti devi alzare, ti passano davanti e perdi la visuale, lo fanno mentre ci sono delle azioni anche vicine alla end zone. Quindi io non me ne capacito di questa
attenzione. Non ho avuto questo tipo di problemi, per fortuna, perché avevo dei vicini abbastanza disciplinati, però già che siamo tornati sul tema birre, devo dire che io sono rimasto sconvolto dal sistema di spillaggio dal basso che c'era in quello stadio, che non conoscevo, che ti riempie un boccale in due secondi, ed è un ulteriore tassello di questa capacità di comunque di vendita. Veramente era una macchina per vendere merce, per vendere birra, cibo, e un'organizzazione così veramente l'ho vista in uno stadio. Se penso che a San Siro siamo fermi all'omino che gira ancora, birra, grappa, cognac, con delle birre annacquate e di cui che metà finisce sui gradini ogni volta che passano, da questo punto di vista penso che sia una cosa avanti in luce. Poi purtroppo lo sappiamo, la tradizione americana di alzarsi per andare a mangiare e bere durante la partita anche nei momenti clou è quella, e non ci possiamo fare niente.
Ecco, un'altra cosa che ho notato della trasferta di Londra è che anche quest'anno la tifoseria avversaria ci ha, diciamo, surclassato come numero di presenze. Il rapporto, come ha twittato Vic Tafur, l'insider dei Raiders, era di circa 5-1, secondo me anche qualcosa di più. Però a differenza dell'anno scorso, dove i tifosi dei Seahawks erano particolarmente rumorosi e ci hanno veramente demolito con il loro tifo assordante, devo dire quest'anno che i tifosi di Chicago, nonostante fossero in numero estremamente maggiore a noi, non erano poi così devastanti col tifo, con le urle eccetera, anche perché secondo me non erano veri e propri tifosi di Chicago, ma erano un po', diciamo, tra virgolette, dei tifosi acquisiti magari.
Sì, ha aiutato molto anche l'andamento della partita, che abbiamo anestetizzato fin dall'inizio, perché quando il terzo quarto si sentivano come, e io mi dicevo, ma com'è possibile che abbiamo riacceso questo interruttore che era spento con due o tre errori veramente da farci.
E poi, ma anche perché sì, i tifosi di Chicago, a differenza di quelli dei Seahawks, l'anno scorso i tifosi dei Seahawks facevano il loro fastidiosissimo canto, però era più un loro modo di festeggiare, mentre i tifosi di Chicago erano mirati e facevano un chiasso infernale nei momenti in cui noi avevamo la palla in attacco, e quindi quella era una grande azione di disturbo per gli eventuali audible di Carr. Da quel punto di vista li ho invidiati parecchio.
Ecco, volevo dire una cosa che mi ha accennato prima Riccardo, anche forse Eugenio, che devo dare merito a Gruden e a tutto lo staff, che questa partita l'hanno preparata molto bene anche dal punto di vista della trasferta. Subito dopo la partita di Indianapolis la squadra si è trasferita a Londra senza neanche passare dal facility di Alameda, quindi sono arrivati fin da lunedì scorso a Londra e hanno avuto tutta una settimana per prepararsi e ambientarsi in loco. E poi l'ho anche detto pubblicamente Gruden, che si è rivolto a degli esperti per questo tipo di trasferta, per prepararsi sia fisicamente che psicologicamente, e devo dire che forse proprio per questo Chicago ha pagato il prezzo della trasferta, perché non ha fatto questa preparazione, e queste lunghe trasferte, se non ti prepari e non arrivi in anticipo, le paghi. Quindi onore al nostro coach che quest'anno è riuscito intelligentemente a risolvere almeno questo problema. Vi accenno gli ultimi news, che alcune le abbiamo già accennate, che comunque abbiamo detto che c'è stata l'acquisizione via trade di questo wide receiver Zay Jones da Buffalo Bills in cambio di un quinto giro. Vedremo come si comporerà questo wide receiver. E nel mentre rientra nel nostro roster dalla squalifica il cornerback Nevin Lawson, che bene aveva figurato durante la pre-season. Poi abbiamo, però, per far entrare questo giocatore abbiamo dovuto far posto, quindi è stato, diciamo, rilasciato, anzi tagliato la guardia Lester Cotton, che era stato chiamato solo la settimana scorsa dalla practice squad, visto che avevamo un po' di scarsità di guardie. E ultima notizia, che me l'ha appena suggerita Eugenio e io ancora non l'avevo vista, è stato comunicato l'infortunio di Arden Key, il nostro defensive end, che sarà fuori almeno per 2 settimane.
Era
Voi
il tendine
avete...
rotto.
Ecco, questa è una brutta notizia, perché mi dispiace per lui, perché stava tanto faticando per cercare di conquistarsi un posto in squadra, ma adesso sia Mauro che Max Crosby, anche Mayau, stanno giocando molto bene, quindi insomma, alla fine l'importante è che adesso comunque si rimetta fisicamente. Voi avete altre news dell'ultimo momento?
Io ho una domanda. Per prendere Zay Jones dobbiamo tagliare qualcuno per liberare spazio. Si sa già chi è stato tagliato?
No, perché ancora non è stato comunicato ufficialmente nelle transaction dei sito dei Raiders, questa notizia. Questa è una notizia che è arrivata solo tramite gli insider, i giornalisti,
Ok.
e quindi quando verrà comunicato ufficialmente verrà comunicato anche l'eventuale taglio.
Probabilmente Aitman era stato promosso dalla practice squad la settimana scorsa, quindi penso che sia il
Esatto.
candidato numero uno.
Sì, Marcel Aitman quasi sicuramente, perché anche perché non possiamo dopo avere 8-9 wide receiver in squadra, penso. Niente, a questo punto dobbiamo dire che la prossima settimana, domenica 13 ottobre, i Raiders saranno in bye week, quindi nella sosta di campionato, la sesta di campionato. Forse questa sosta ci servirà per recuperare un po' le forze, un po' gli acciaccati, gli infortunati, e poi rientreremo la settimana successiva per la settima settimana, secondo me, con quella che sarà la partita più difficile da qui alla fine, tolta quella di ritorno con Kansas City, e cioè dovremo incontrare i Green Bay Packers. Ricky, magari è un po' presto per parlare di questa partita, ma Ricky, tu come la vedi da qui alla fine, diciamo, nel proseguo il nostro campionato?
Ma come avevo già accennato prima, ci sono ancora un paio di partite veramente toste, sia con Green Bay che Houston. Poi sulla carta un po' più il calendario migliora, però secondo me ogni partita è dura, non si può dare per scontata nell'NFL, e soprattutto per per le nostre possibilità, non si può dare per scontata la vittoria in nessuna partita. Poi soprattutto anche quelle all'interno della division, dobbiamo ancora giocare 2 volte con i Chargers, che comunque ce le fanno sempre, sono sempre partite molto, molto sudate, molto combattute, ancora anche con gli stessi Broncos, non è che stanno mollando del tutto, quindi secondo me sarà ancora molto complicato da qui alla fine della
Però,
stagione.
Ricky, abbiamo quel periodo che va dalla week 9 alla week 12, dove noi incontreremo comunque squadre abbastanza facili come i Jets, i Bengals, i Lions. Insomma, alla fine 3-4
I Lions
partite
tanto, tanto scarsi non sono, stanno giocando bene i Lions. Sì, sulla carta i Bengals sono inferiori, come anche i Jets, che però adesso recupereranno Sam Darnold. In questi giorni, in queste settimane giocavano col quarterback di riserva. Passo per volta, poi quando saremo verso a dicembre possiamo cominciare.
Quindi
a fare
tu i rimani della tua idea, come lo eri all'inizio del campionato, che tutto questo diciamo calendario facile non lo vedi avanti a noi, insomma alla fine dovremo sudarci partita per partita fino alla fine.
Io ero preoccupato soprattutto per l'inizio, perché se fossero andate male le prime partite c'era il rischio di arrivare appunto a metà, più o meno a metà, con un record troppo negativo. Così non è stato, diciamo che avendo adesso un record addirittura positivo, sicuramente siamo in linea di galleggiamento, quindi le prospettive per il futuro sono buone, però allo stesso tempo non darei per scontato ancora nulla, ecco. I Packers soprattutto sono un'ottima squadra, Rodgers lo limiti ma non lo fermi, non sta andando, i Packers in attacco non sono così schioppettanti come ci si aspettava, però con i Cowboys questa domenica li hanno triturati con il gioco di corsa, stranamente, e poi con qualche anche palla persa, gli è andata anche abbastanza, ha girato bene la partita per i Packers, però rispetto all'anno scorso hanno una difesa anche più tosta, anche qui ottimi defensive back. Non è una partita molto semplice.
Beh, comunque noi abbiamo appunto una settimana di pausa e speriamo che in questa settimana la sfruttino bene per preparare molto bene questa partita che avremo contro i Green Bay Packers, che se sarà veramente dura. Tu Eu, come la vedi questa partita?
Sì, la vedo anch'io abbastanza complicata. Magari il vantaggio è che non andiamo nel Wisconsin ancora con il clima terribile del mese di dicembre, però comunque, a parte che ho personalmente una simpatia per i Packers, che dopo i Raiders sono la squadra che seguo di più nella NFL, hanno avuto un cambio di head coach, hanno cambiato molto, forse neanche loro pensavano di essere dove sono in questo momento, ma vediamo, perché comunque, come diceva Ricky, in ogni caso arriviamo 3-2 a una partita dove potevamo anche essere tranquillamente 1-4 sotto, quindi vediamo, insomma, ce la giochiamo. A parte Green Bay e Houston, penso che tutte le altre ce le possiamo giocare, quindi vediamo come va.
Ottimo, niente ragazzi, siamo praticamente arrivati alla fine della
trasmissione. C'è Roberto che aveva anche un'altra domanda, voleva sapere di San Francisco.
Su questa mi coglie completamente impreparato, perché se c'è una squadra che non guardo e che proprio non sopporto sono i San Francisco 49ers. Tra l'altro quest'anno non ce l'abbiamo neanche con noi in girone, quindi proprio non saprei cosa rispondere. Forse Marco, che è un noto tifoso.
Guarda, dall'altra parte del ponte di Oakland non c'è niente, non ti saprei dire.
Salutiamo il nostro amico Roberto.
Io ho visto il Monday Night comunque, sì. E devo dire che hanno giocato come noi, nel senso corse, hanno distrutto i Browns con il gioco di corse, e Garoppolo ha fatto il manager. Non lo stanno... non pretendono troppo da Garoppolo, no, che non era proprio partito benissimo.
L'unica cosa che posso dire di San Francisco 49ers è che ho questa impressione, siccome loro sono una squadra che rispetto agli altri anni in cui sono andati malissimo non è però che l'abbiano completamente stravolta, io penso che il fatto che stia per il momento andando bene sia dovuto soprattutto al fatto che loro hanno un ottimo staff tecnico. A me piace molto il loro capo allenatore, ma anche insomma i coordinatori, e secondo me stanno andando bene, perché comunque una squadra organizzata molto bene. E poi non è che abbiano dei giocatori eccelsi fuori dal comune, quindi arriveranno secondo me anche momenti un po' di crisi per loro, quando troveranno magari qualche squadra un po' fortina, E però adesso noi
Nick Bosa si sta facendo vedere anche Nick
sì,
Bosa,
però ricordiamo
ha fatto
anche
un partitone,
che no, ha fatto un partitone, ho letto, ho visto, ma ricordiamoci anche che Nick Bosa è il classico giocatore che ti fa 2-3 partite buone, poi si infortuna e sta fuori un anno, e questa è la sua storia della sua carriera, quindi se loro saranno fortunati ad averlo sano fino alla fine del campionato, probabilmente arriveranno anche ai playoff. Ma io credo che Bosa, per come è strutturato, per come è fatto, non so se avete visto la forma delle sue gambe, sono una roba mostruosa, e lui tende a infortunarsi anche spesso perché secondo me sta esagerando veramente con lo sviluppo muscolare, non so se in modo naturale o in modo chimico-biologico, ma è una roba che non si guarda. E niente, prima di arrivare ai saluti, che magari Marco ci dà i contatti, volevo solo ricordare che grazie alla nostra trasferta e all'esposizione dei nostri standard, dei nostri logo, abbiamo avuto ottimi riscontri all'estero, e oggi ci ha mandato un messaggio il nostro presidente Raf, che salutiamo, che stanno arrivando un sacco di richieste di adesioni dall'Italia e dall'estero al nostro fantastico Booster Club. Quindi adesso Marco magari vi legge i contatti, se volete aderire e iscrivervi. Noi spesso organizziamo cose insieme, quindi fatevi sotto. Allora,
sì, mi hai tolto le parole di bocca. Io non ho purtroppo potuto partecipare alla prima parte della trasmissione, però ci tenevo a dire due parole sull'esperienza anche di quest'anno a Londra. È sempre bello ritrovarci dal vivo, parlare nella chat è una cosa, ci tiene uniti, però rivederci dal vivo è davvero una cosa eccezionale, e stiamo diventando sempre più grandi. Anche per questa trasferta si sono uniti a noi altri tifosi italiani dei Raiders, che poi si sono detti interessati a iscriversi al fan club, quindi è una cosa piacevole vedere che c'è tanto movimento intorno ai Raiders in Italia, e che questo fan club sta venendo riconosciuto. Dal punto di vista dei contatti, come al solito potete trovarci su Facebook alla pagina Raiders Italia, su Twitter @ Raiders Italia, e poi il podcast @ Let It Rip Ita, intervallato da underscore, il blog in cui trovate anche la pagina con i riferimenti del fan club è raidersitalia.wordpress.com. Semplicemente andate lì, cliccate sulla pagina del fan club, trovate un form da compilare con i vostri dati, vi rimandiamo a stretto giro di posta un modulo precompilato, lo stampate, lo firmate, ce lo rimandate indietro con una copia di un documento in corso di validità, e gratuitamente siete in pratica iscritti al fan club. C'è un'approvazione del direttivo, ma è una formalità, cioè, mettiamo alla prova il vostro status di tifosi dei Raiders tanto quanto. Poi, se volete contattarci via email, ci trovate a raidersitaliapodcast@gmail.com, e il podcast andrà in onda ogni mercoledì su Spreaker, su Spotify e anche su iTunes.
Grazie Marco, queste informazioni importantissime. Ragazzi, siamo arrivati alla fine, io vi ringrazio, siete stati fantastici a essere qua stasera, grazie Eugenio.
Grazie a voi per la partecipazione, saluto tutti, concludo perché me ne sono accorto adesso, non l'abbiamo detto prima, ma oggi è l'8 ottobre ed è l'ottavo anniversario della scomparsa di Al Davis, quindi non posso che chiudere con Just Win Baby.
Grande Eugenio, grazie Ricky, ci sentiamo presto, io come sempre ti ringrazio perché sei sempre molto attento ai particolari di tutto quello che succede tecnicamente in campo, e quindi è un piacere averti con noi. Grazie Ricky.
Grazie a voi, Go Raiders.
Allora Marco, grazie per essere intervenuto sul finale, noi ci sentiamo la prossima settimana, adesso vediamo come organizzare eventualmente la trasmissione, E quindi un ringraziamento, un saluto, Marco.
Tanti saluti a tutti, ancora grazie per la splendida avventura di Londra che abbiamo vissuto insieme.
Bene, allora ragazzi, che la pace sia con voi e che l'anima di Al Davis ci segua sempre. E vi saluto con Autumn Wind in versione blues.